giardino di Albert.
Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Quest'oggi vi porto in territorio alpino, dove gli inverni sono freddi e nevosi e dove nei periodi più miti boschi e valli sono popolati da migliaia di specie animali che si muovono, migrano, cercano cibo e sempre più spesso si trovano a vivere a stretto contatto con l'uomo. Siamo in un'epoca, l'antropocene, in cui l'ambiente viene fortemente condizionato dagli effetti dell'azione umana. E come reagiscono le altre specie animali? Quali sono gli adattamenti e invece gli ostacoli insormontabili che creiamo? Sono le domande che da anni muovono la nostra ospite di oggi, Francesca Cagnacci, ecologa comportamentale della conservazione, intervistata dal collega Cristian Bernasconi. Francesca da anni conduce ricerche nel campo dell'ecologia di conservazione degli ecosistemi terrestri.
Diciamo che la curiosità che ho sempre avuto sin da piccola per la natura, pur non necessariamente vivendo in una famiglia di grandi camminatori, quindi sono sempre stata esposta all'ambiente naturale, ma non in maniera così dedicata come può succedere. La combinazione di questo con appunto la curiosità scientifica hanno in qualche modo creato una scintilla che molto molto presto mi ha direzionata verso gli studi scientifici sugli animali, e per me c'era un fine ultimo, quello appunto della protezione della natura, che andava oltre questo già nei miei anni dell'infanzia e dell'adolescenza. E tra l'altro un piccolo aneddoto che forse può essere curioso sentire, questa passione veniva coltivata nella mia infanzia anche tramite la visione di documentari, tra cui quelli di Natura Amica, che allora seguivo con interesse dalla vicina Italia, appunto vedendo il mio futuro molto lontano, ma poi in fondo raggiungibile con grande impegno, certamente.
Natura Amica da piccola, gli studi universitari in seguito e poi la ricerca vera e propria. Francesca Cagnacci è interessata agli effetti del clima e del cambiamento climatico sulla distribuzione spaziale degli animali e sulle interazioni tra organismi.
Francesca, tu sei biologa e biologger. Ci puoi spiegare cosa fai? Cosa significa biologger?
Essere biologa che studia gli animali selvatici, quindi nel loro ambiente, significa mettersi in una condizione di lavoro e di studio che non è necessariamente particolarmente favorevole, in quanto è importante poter sapere i comportamenti degli animali senza doverli necessariamente osservare. Questo perché l'osservazione innanzitutto può provocare disturbo, quindi in qualche modo alterare il loro comportamento stesso, e anche perché noi abbiamo una capacità osservativa estremamente limitata alle ore diurne piuttosto che a condizioni ambientali non estreme. Per questa ragione ovviamo ponendo sugli animali stessi dei sensori, o logger in inglese, che trasmettono automaticamente, secondo una programmazione ben specifica, le informazioni che stiamo cercando. Ad esempio la localizzazione con i sensori satellitari come il GPS, oppure il battito cardiaco, il ritmo di attività e così via. Quindi biologger, perché otteniamo informazioni attraverso sensori apposti sugli animali.
La miniaturizzazione della tecnologia e le batterie, che durano sempre di più, hanno permesso agli scienziati di osservare e seguire gli animali mentre agiscono naturalmente nei loro ambienti. I biologger sono sostanzialmente registratori elettronici che vengono attaccati a un animale per raccogliere informazioni. E ci sono strumenti di tutti i tipi, sensori di tutti i tipi, sensori che raccolgono la posizione GPS, le condizioni dell'ambiente circostante, le condizioni del corpo dell'animale, le velocità di spostamento, la profondità e la pressione dell'acqua, per esempio, che circonda gli animali acquatici o marini. In questo modo è possibile raccogliere un'enorme quantità di dati che aprono prospettive di studio inimmaginabili fino a qualche anno fa.
Sei coinvolta in numerosi progetti, sei anche stata coinvolta già in passato in numerosi progetti. Quali sono quelli principali di cui ti occupi? Perché sappiamo che lavori sugli ungulati, ma non solo, si parla anche dell'orso e di movimenti dei grandi mammiferi anche su larga scala, non solo in ambito alpino.
Certo, mi occupo prevalentemente di comunità di mammiferi terrestri a livello regionale, quindi Trentino e Alpino. Mi occupo direi di tutta la scala in termini di dimensione dei mammiferi, dei piccoli mammiferi che sono comunque un elemento fondamentale nelle funzioni ecosistemiche dei nostri boschi, come ad esempio arvicole piuttosto che topi dei boschi, fino agli ungulati, quindi i grandi consumatori primari, i grandi erbivori delle nostre Alpi e infine i grandi predatori. La complessità della comunità deve essere analizzata sicuramente con diverse tecniche, come abbiamo detto prima, e anche con un occhio di riguardo alle grandi sfide globali. Per esempio, una linea di ricerca che mi ha coinvolto recentemente ha riguardato l'effetto dei cambiamenti climatici nell'uso dello spazio e nel comportamento dello stambecco alpino, una specie che è sicuramente uno dei simboli delle Alpi e che ha sviluppato caratteristiche uniche per adattarsi ad ambienti impervi. La nostra analisi tramite collari GPS e accelerometri ha portato a valutare in maniera quantitativa in realtà una grande capacità di reazione a condizioni difficili, soprattutto per quanto riguarda le temperature, poiché gli stambecchi hanno già un deficit fisiologico a temperature piuttosto basse, quindi 13-14 gradi, che evitano portandosi in quota e modificando i propri ritmi giornalieri di attività, quindi sostanzialmente alzandosi prima al mattino e andando più tardi a letto la sera, quindi avendo proprio una concentrazione dell'attività di foraggiamento prima dell'alba e parecchio a ridosso del tramonto e estendendo poi una grande siesta giornaliera che permette di recuperare livelli energetici soprattutto per quanto riguarda la termoregolazione. Questa chiaramente è una buona notizia, indica una capacità di resilienza, come si dice, di questa specie, ma ahimè è contrastata dal fatto che le condizioni in cui gli stambecchi devono esercitare questo adattamento un po' estremo, sono limitate ad alcune giornate nelle condizioni attuali, mentre nelle proiezioni climatiche ormai prossime di 20-30 anni potranno riguardare fino a quasi 2 mesi durante la stagione estiva. E quindi ci troviamo nella condizione in cui davvero non sappiamo se gli adattamenti della specie ne consentiranno effettivamente la sopravvivenza come la conosciamo ora o se ci dovranno essere spinte di tipo evolutivo, quindi genetico, per selezionare individui con una maggior resistenza al calore. L'alternativa è quella che conosciamo, ahimè, della possibilità di una estirpazione da alcune aree o addirittura dell'estinzione della specie. Questo tipo di studi ci permette di dare dei numeri, di creare una vera e propria fotografia intorno a concetti che magari sentiamo, l'effetto dei cambiamenti climatici, ma che sono difficili da come dire, rendere meno astratti. E, ecco, una specie che è nota e amata da tutti ce lo indica in maniera molto chiara, molto evidente. È nota e amata da tutti.
Poi oltre alle caratteristiche della specie, quindi al voler reagire e cambiare, ci sono tutte le altre specie che poi probabilmente si troveranno nello stesso habitat perché anche loro tenderanno a salire, quindi rischiamo di avere delle interazioni diverse, quindi delle modalità diverse e anche queste vanno analizzate e studiate a fondo.
Certamente l'interazione tra specie è a sua volta uno degli elementi fondamentali di studio ed è in grande dinamismo. Non solo perché alcune specie sono tornate ad abitare i nostri boschi, ad esempio i grandi predatori, ma anche diversi ungulati, ma anche perché queste nuove condizioni abiotiche, cioè dell'ambiente chimico-fisico, soprattutto dovute al cambiamento climatico, vanno a modificare a catena gli habitat stessi, ad esempio con l'innalzamento della linea degli alberi e di conseguenza la opportunità degli habitat rispetto alla vocazionalità, come si dice in gergo, degli habitat rispetto alle specie stesse. Quindi specie come il capriolo, che sono piuttosto opportuniste ma decisamente non adatte a inverni rigidi o condizioni estreme da questo punto di vista a grandi profondità della neve, risultano in realtà favorite e possono considerare il cambiamento climatico in qualche modo quasi in modo favorevole, mentre al contrario abbiamo visto la situazione dello stambecco ci racconta esattamente la storia opposta. Ecco, questa sorta di alternanza tra ombre e luci è proprio tipica degli effetti della presenza umana e dell'impatto delle attività umane, che non sono mai unilaterali ma sono estremamente complesse e difficili da prevedere. Ecco perché è assolutamente fondamentale monitorare a tutto campo la possibile diversità di queste conseguenze, studiando non solo alcuni aspetti ma il più possibile integrandone diversi, ma anche confrontarsi con colleghi in altre aree d'Europa, ad esempio, dove l'effetto del cambiamento climatico si manifesta in senso latitudinale, ad esempio, e valutare quelle che possono essere le interazioni tra parte abiotica dell'ambiente e risposta adattativa delle specie.
E torniamo ancora una volta ad evocare il termine antropocene. Gli animali non si distribuiscono casualmente nello spazio, ma si muovono per acquisire risorse e attuare interazioni con altri individui o altre specie. E lo spazio a loro disposizione è sempre più occupato dall'uomo. Grazie agli strumenti a disposizione dei biologi possiamo oggi seguire non solo i mammiferi sulle Alpi, ma anche i tonni mentre migrano attraverso gli oceani, le tartarughe marine mentre lasciano le spiagge dopo aver deposto le uova e gli uccelli migratori mentre volano da un continente all'altro. E queste sono tutte informazioni estremamente preziose che ora possiamo sfruttare per migliorare la nostra comprensione delle interazioni uomo-fauna selvatica, con benefici per tutti. Francesca Cagnacci.
Quello che noi andiamo a cercare è un'analisi di quelli che sono i cosiddetti pattern. Questo è un termine inglese che sottolinea come l'osservazione di diversi comportamenti delinea un certo quadro. Possiamo in qualche modo tradurlo con lo stato delle cose, descritto appunto da una serie di risposte, di comportamenti, nel mio caso degli mammiferi terrestri, agli stimoli esterni. Quello che poi però cerchiamo di integrare è l'analisi del processo, delle motivazioni che stanno alla base di quanto osserviamo. Quindi, ad esempio, una risposta di tipo comportamentale fisiologico all'innalzamento della temperatura, come abbiamo prima evidenziato per lo stambecco, piuttosto che un adattamento a un nuovo tipo di habitat per quanto riguarda il capriolo, magari utilizzando la memoria per ritornare a risorse note, come abbiamo recentemente sviluppato insieme all'Università di Harvard. Ecco, queste diverse componenti devono trovare il più possibile la capacità di essere generalizzati al di là del contesto specifico in cui si studiano. Ecco allora il valore dei progetti collaborativi, in particolare di quelli a livello internazionale, perché consentono non solo di valutare come si comporta lo stambecco sulla marmolada piuttosto che il capriolo nelle valli rendene giudicarie del Trentino, ma di avere una visione generale della risposta degli ungulati a determinanti stressors, come si dice in inglese, cioè situazioni particolarmente difficili o in cambiamento dinamico. Una di queste iniziative è la Global Initiative on Ungulate Migration, dove collaboriamo e ci chiediamo come le barriere create dagli uomini e, ahimè, in molte parti dei continenti in aumento, possano potenzialmente andare ad inficiare o addirittura ad interrompere le vie di migrazione dei grandi ungulati, che sono forse note a tutti nel nostro immaginario, non solo cervo e capriole o stambecco, ma anche i wild beast, gli gnu in Africa, piuttosto che il cervo wapiti in Canada e così via. Le migrazioni sono un modo fondamentale per unire diverse regioni e creare un flusso energetico e di materia. Nel momento in cui vengono interrotte, si possono avere non solo una banalizzazione della diversità con conseguenze sulla salute, come dicevamo prima, ma anche una conseguenza potenzialmente negativa opposta, ad esempio, alla sovrappopolazione delle specie.
Nel 2013 Francesca Cagnacci ha partecipato ad un TEDx Talk, dalle valli alpine ad un palcoscenico. La sua idea era quella racchiusa nel titolo che Francesca ha dato alla conferenza: conoscere per amare, conservare per conservarci.
Il tema che io ho affrontato in questa occasione di divulgazione scientifica è stato proprio come in realtà noi non riusciamo a interiorizzare il problema ambientale. Il titolo del TED Talk era conoscere per amare e amare per conservarci. Quindi dobbiamo conoscere la natura per amarla, perché si riesce ad amare solo ciò che veramente si conosce davvero, ed è grazie a questa realizzazione che poi possiamo arrivare davvero a conservare non solo la natura ma noi stessi. E uno degli esempi che faccio durante il TED Talk è il fatto che noi a volte guardiamo la natura come se fosse un quadro esterno a noi, qualcosa altro da noi, che possiamo decidere di ammirare, ma a volte, ahimè, addirittura di vandalizzare. E quello che non è purtroppo presente nella coscienza di molti è che in questo modo di fatto andiamo a vandalizzare le nostre stesse esistenze, cioè mettiamo a rischio l'esistenza della specie umana, di noi stessi, dei nostri figli. Questo diventa ormai sempre più evidente di fronte ai nostri occhi, soprattutto per quanto riguarda il cambiamento climatico, ma anche per il tasso di estinzione delle specie, che è drammatico e potrebbe togliere a noi l'opportunità di trovare cure mediche piuttosto che nuovi impollinatori. Gli esempi potrebbero essere moltissimi, potremmo fare una intera puntata solo su una piccola porzione di questi. Quindi l'integrare la conoscenza e la protezione della natura con la nostra stessa salute è un tema fondamentale proprio per interiorizzare l'importanza sia degli studi che delle scelte che derivano dagli studi. Quindi non faccio una scelta che a volte può costare qualche sacrificio esterna, ma di fatto per la nostra propria esistenza.
Tu hai una figlia, cui hai dato il nome Gaia, non a caso, ci dicevi. E quali sono gli insegnamenti che trasmetti a lei e che possiamo prendere come esempio per le nuove generazioni?
Gaia, sì, ha questo nome che abbiamo scelto con mio marito, è il nome della terra, e ha avuto su di sé un po' questo destino, è stata portata in ambienti naturali, anche molto lontani, esotici, insomma, quando era ancora quasi una neonata. E quello che io ho cercato di trasmettere, sperando soprattutto di trasmetterlo attraverso l'esempio, è quanto ho detto prima, cioè che il famoso quadro dobbiamo ammirarlo, ma soprattutto dobbiamo sentircelo intorno, dobbiamo vederlo come una parte di noi stessi che amiamo come ameremmo appunto un figlio, una madre, una persona amata. Questa attenzione verso la natura come una nostra parte, piuttosto come noi in quanto componenti della natura, direi che venga poi assorbita da un bambino o da un ragazzo in maniera assolutamente intensa e spesse volte molto più coerente di quanto possa fare un adulto, per cui è stata Gaia stessa che ha cominciato a rimproverarmi quando a suo parere sprecavo qualche cosa o buttavo via un pezzetto di carta che poteva essere poi utile per prendere una nota o spegnere le luci, e in generale anche un forte senso etico nel come ci si comporta. Quindi che ogni nostro atto può avere delle conseguenze lontane. Ecco, forse le nuove generazioni hanno la globalizzazione in sé e hanno una percezione molto più intensa che qualsiasi azione possa essere risentita nelle conseguenze anche molto lontano. Credo che questo sia il messaggio, cioè cercare comunque di dare speranza in senso, e proattività, cioè non dare soltanto un quadro diciamo disperato. Il quadro è decisamente serio ed è un'eredità estremamente pesante quella che lasciamo. È la nostra coerenza quello che dobbiamo cercare di trasmettere, la nostra passione per il lavoro e la coerenza nel portare avanti un approccio che fondamentalmente non ci porti alla distruzione, ma che sia costruttivo.
Per quest'oggi è tutto. Da questo incontro con Francesca Cagnacci mi porto a casa la passione di una biologa per il suo lavoro e una sua idea, un pensiero che non deve abbandonarci mai. Il pensiero che ogni nostra scelta ha un impatto sull'ambiente che viviamo.